Mediterráneo Isurá, na Córsega, Sardenha, Sicília.
Una volta si diceva, per San Martino ogni mosta è vino. Oggi la tecnologia, soprattutto quella del freddo che impera nelle cantine, chissà se abbia spostato in avanti o indietro questa data. Comunque sia, buon San Martino a tutti i nostri ascoltatori. Nella speranza che in questa Europa divisa su tutto ci siano tanti uomini di buona volontà che condividano il messaggio del soldato che in un inverno rigido donò parte del suo mantello ai bisognosi. Di sicuro, fedeli ammiratori di San Martino e per tante ragioni, sono i vostri tre conduttori. Vito Biolchini, di Rai Sardegna, Pietro Luigi Alessandri, di Radio Corse Frequenza Mora e Salvatore Cusimano, di Rai Sicilia. Buongiorno amici.
Questo mese di novembre abbiamo un ricordo per i 131 morti di Bataclan a Parigi. Il 13 novembre 2015 un gruppo di Daesh mitragliava ai 1500 spettatori che assistivano a un concerto di rock, un macello che era preceduto da altri attentati mortali. Un saluto a voi tutti, ascoltatori. Malgrado il dramma, la vita continua, ma un ricordo di due.
Un saluto agli ascoltatori di Sardegna, Sicilia e Corsica. Anche oggi tante notizie, tanta musica e tanti commenti dalle nostre isole.
E vediamoli allora gli argomenti di oggi. Ben 500 paesi in Francia portano il nome di San Martino, il santo generoso che condivise i suoi beni. In Corsica nasce l'idea di un itinerario sanmartiniano che attraversi tutti i paesi europei con questo nome. Due storie di coraggio in Sardegna vengono entrambe dal grande freddo. Sono quelle di Roberto Zanda, un ultramaratoneta che in Canada è rimasto isolato a 40 gradi sotto zero, riportando l'amputazione di piedi e mani, e quella di Marco Butto, che studia il clima nella stazione scientifica Concordia in Antartide, con temperature che raggiungono anche gli 80 gradi sotto zero. In Sicilia ricordati, come tutto il mondo, i 50 anni di internet, con particolare attenzione alle patologie che l'eccesso di connessione determina. Un gruppo di giovani artisti catanesi piantumano giardini e portano la bellezza della natura dove c'è il degrado. Ma iniziamo in Corsica con un tema delicato, quello della salute e dell'assistenza che ha bisogno di cure. Pietro Luigi Alessandri.
Di voi mesi e mesi l'associo insieme al suo presidente Letizia Gucchi scombatte per ottenere dell'amministrazione di la salute a presa in conto di un secondo accompagnante per i malati corsi che sono obbligati di assicurare non tal continente. La ministra di la salute aveva dato il suo consenso, ma la legge di finanziamento di la sicurezza sociale non ha previsto questa presa in conto, da luglio dunque di un fondo speciale di la sicurezza sociale regionale che assicurerà sta presa in conto, ma questo finanziamento è provvisorio. Il deputato Gianfelice Acquaviva ci vede una volontà di negare la specificità di Corsica in materia di salute, ha dunque interpellato a ministra.
Un comportamento finanziario dei gabinetti ministeriali che pesano, ma fatto di sta che a meccanica amministrativa centralista che dice che non c'è mica riconosce specificità della legge per la Corsica e non sta stuvato qui, è sempre in opera da questo governo e l'amministrazione di questo governo. Allora qui c'è la specificità dell'isola montagna che è stata riconosciuta, c'è lo statuto attuale di la Corsica che permette a non tai fatti che sono specifici, perché non c'è mica se asciù in Corsica, di finanziare su genere di solidarietà. Dunque non c'è mica ragioni giuridiche, che è una paura o una volontà politica o centralista che è sempre presente disgraziosamente, e a non ta stuvato qui ci ha frocato un passo e pensiamo che da qui a seconda lettura ci ha fatto di maniera tutti insieme, tutte le forze politiche, o di maniera consensuale con la sua e forze politiche, non possiamo affrancare questo passo per avere tutto il diritto che è importante per tutte le famiglie che sono concernate.
Il 29 ottobre sono stati ricordati 50 anni di internet, ci sono voluti però molti anni prima che la rete prendesse piede nella vita quotidiana di tutti noi. Resiste in molte regioni del nostro paese e nel mondo il digital divide, cioè la distanza fra chi ha accesso a computer e tecnologie dell'informazione e chi ne è sprovvisto per mancanza di mezzi, interesse e conoscenze. Tuttavia, ora che internet è entrato nelle nostre case, attraverso esse è possibile ampliare a dismisura la nostra rete di contatti con i social, la nostra partecipazione ai dibattiti, l'informazione, l'apprendimento e lo svago. Emergono anche i rischi per l'uso improprio di questo, che può essere considerato uno dei più potenti strumenti nelle mani dell'uomo. ma anche un pericoloso mezzo di manipolazione e di alterazione della vita sociale di relazione, con complicazioni che rischiano di essere patologiche. Marzia Puleo ne ha parlato con lo psicoterapeuta Giuseppe Maniaci, che spiega il bisogno diffuso di restare sempre connessi.
Il bisogno di essere visto, essere considerato, fa parte dell'uomo, è un'esperienza di base per noi, no? È necessario che noi la viviamo positivamente nella nostra vita. Normalmente questa esperienza la viviamo tramite le relazioni, le persone con cui ci relazioniamo, quindi i nostri genitori, gli adulti di riferimento, gli amici e via dicendo. Spessissimo succede che oggi questa esperienza di base venga stimolata attraverso i social, quindi io mi sento visto e considerato solo in quanto ricevo dei like, solo in quanto ricevo dei commenti rispetto ai post che faccio. Ovviamente parliamo di casi estremi, però come tendenza un po' tutti gli adolescenti, ma non solo, perché è un fenomeno che diventa sempre più appannaggio anche degli adulti, io pubblico qualcosa e faccio in modo che la mia autostima, la mia gratificazione sia rinforzata dal numero di interazioni che ho online. Questo ovviamente nei casi estremi può diventare una dipendenza.
Per esempio mi chiedo se i social attivano il meccanismo dopaminergico, se ci può spiegare di che cosa si tratta, perché è collegato in realtà ad altre patologie, ad altre dipendenze, come per esempio il gioco d'azzardo,
sì.
No?
Noi stessi abbiamo fatto uno studio all'Università di Palermo, abbiamo valutato l'attività neurale dei giocatori patologici e abbiamo visto che il loro cervello, quando guardano delle immagini dentro la risonanza magnetica, si attiva come quello di un dipendente da sostanze, quindi come un tossicodipendente, quando vede la sostanza. E quindi vi è la stessa alterazione nel cervello nei giocatori patologici e nei tossicodipendenti, ma anche in coloro che ha una dipendenza da internet, perché questi stimoli, come appunto sottolineiamo prima, sono talmente appetibili per noi che viene rilasciata nel nostro cervello, come correttamente dicevi, la dopamina. La dopamina è una sostanza che ci fa star bene, ci dà piacere. Abbiamo dopamina nel nostro cervello ogni volta che ci sentiamo ricompensati, gratificati. Banalmente un bambino che presenta un disegno ai genitori, i genitori che dicono bravo amore mio, hai fatto bene, molto bello questo disegno. Nel suo cervello c'è dopamina. I videogiochi e internet hanno un potenziale enorme per scatenare dopamina nel cervello di questi soggetti.
E un anno fa il professor Gianluigi Gessa, farmacologo cagliaritano di fama mondiale, disse: internet è la droga più potente, in una serie di incontri pubblici ha proprio messo a fianco internet con l'eroina, con la cocaina, arrivando a dire che oggi internet genera maggiori preoccupazioni che non tutte le altre sostanze d'abuso messe assieme. Una riflessione che chiaramente ha fatto discutere, ma che andrebbe sicuramente approfondita.
In Corsica c'è stata ieri un'informazione data da un governo che ha pigliato un decreto per pigliare in conto un secondo accompagnante, ma il problema rimane per gli adulti. In quanto a internet, è veramente un problema di salute pubblica e in particolare per i giovani.
La musica. Chiara Minaldi è da molti anni una delle nostre più apprezzate signore del jazz. Il suo nuovo disco, Le parole hanno un'anima, è appena stato pubblicato. Rispetto al precedente segna una discontinuità e una maggiore aderenza allo stile pop. Le 10 tracce portano un marchio di fabbrica che è quello di Mauro Schiavone, compositore di razza e jazzista di valore nazionale. I testi sono della stessa vocalist e di Francesco Cusumano. Del disco vi facciamo ascoltare L'estate non è.
L'estate non è finita, però sento freddo un po', col sole che va sempre un po' più giù, sai che manchi tu, le onde allungano i segni.
Due due uomini che si sono confrontati con i loro limiti, due sardi ai confini del mondo, alle prese con situazioni climatiche estreme, due storie raccontate in altrettanti libri. Il primo, La vita oltre, una storia vera di coraggio e rinascita, pubblicato da Baldini più Castoldi, racconta la storia di Roberto Zanda, un ultramaratoneta di Cagliari che lo scorso anno, durante la Yukon Arctic Ultra, una corsa di 480 km tra le più dure al mondo, si è perso tra le nevi canadesi. È sopravvissuto da solo, ha camminato a mani e piedi nudi per una notte e un giorno fino alla salvezza, ma al rientro in Italia gli hanno dovuto amputare le gambe, la mano destra e metà della mano sinistra. A Roberto Zanda abbiamo chiesto perché afferma che dopo la drammatica gara in Canada lui è rinato.
Significa che, volendo o non volendo, sto affrontando una nuova vita. Roberto, in parte quello di prima, in parte è cambiato, per una questione fisica, ma soprattutto per una questione mentale. È un bambino, diciamo, che cerca di ritrovare una strada, quella che percorreva prima, e che adesso sta cercando di riprenderla, quella strada, anche con difficoltà. Però Roberto è cambiato, è un'altra persona, assolutamente. Perché Roberto poi alla fine, quel Roberto atleta, ultramaratonetta, che per lui era solo gare, solo allenamenti intensivi e poco sociale con la gente, alla fine è diventato l'opposto, è poco ultramaratonetta per una questione logistica, è diventato più altruista, più amo più stare con le persone, perché ho bisogno anche di stare in mezzo alle persone.
Due parole, sfida e coraggio, che cosa significano oggi per te?
Beh, la sfida è il quotidiano, mettersi in gioco tutti i giorni, un po' come avevo fatto io quando ero bambino all'età di 7 anni, quando sono scappato dal collegio per andare a cercare mia madre. Quella è stata una grande sfida, forse la prima sfida che io ho affrontato e che mi ha dato anche la strada per fare tutto quello che ho fatto, anche cose talmente estreme come è successo in Alaska, in cui ci stavo lasciando anche la vita.
Il coraggio invece?
Coraggio nelle decisioni, forse quello sì, perché molte volte non vogliamo prendere troppo decisioni, abbiamo paura di prendere decisioni, e lì ci vuole una dose di coraggio e anche un modo anche di scoprire, una voglia di scoprire, perché coraggio è scoperta, perché poi ogni decisione che prendiamo poi alla fine non sappiamo mai come andrà a finire.
Roberto Zanda, tornerai a correre?
Ma assolutamente, io non ho dubbi che io devo riprendere a correre, perché è un qualche cosa che ho dentro e per forza ne ho bisogno. Devo solo avere pazienza e aspettare il momento giusto, quando avrò le gambe giuste, i piedi giusti, e allora Roberto Zanda lo rivedrete in giro per le strade della Sardegna ad allenarsi e magari in qualche deserto a cercare una nuova casa, una nuova famiglia.
Dopo Roberto Zanda, la storia di un altro sardo che ha vissuto una situazione estrema, Marco Butto, ha 41 anni ed è di Gavoi. Ingegnere presso il radiotelescopio di San Basilio in Sardegna, è stato scelto per far parte di una squadra di scienziati chiamata ad effettuare esperimenti nella base Concordia in Antartide. Per tutto il 2018 ha vissuto con altre 12 persone, 6 italiani, 5 francesi ed un'austriaca, in assoluto isolamento, al buio per 90 giorni, senza albi o tramonti, con una temperatura esterna che ha toccato anche i meno 100 gradi. Una storia ora raccontata nel libro Marte Bianco, edito da LSVR. A Marco Butto abbiamo chiesto se al Polo Sud sia stato più duro affrontare il freddo o l'isolamento.
Forse nessuno dei due, perché per l'isolamento eravamo preparati e poi comunque stando in gruppo per tutto l'anno in realtà non ti sentivi isolato. Pensa che mi sono sentito più isolato quando sono tornato qua nel mondo normale, che stavo in India, quindi accerchiato da migliaia di persone, mentre là in realtà non mi sono mai sentito isolato. Per quanto riguarda il freddo invece ci sono stati dei momenti in cui sì, il freddo si è fatto sentire, tipicamente quando lavori fuori e devi levarti i guanti, le muffole, stare solo con i sottoguanti e fare delle piccole operazioni, prendere un cacciavite, quindi devi per forza levarti le muffole, allora là sì, hai freddo alle mani, ti si congelano in pochi minuti e tutte le operazioni, anche quelle banali, diventano lunghissime. Freddo anche al viso, perché solitamente la maschera si congelava dopo pochi minuti, quindi te la dovevi levare. Parlo della maschera protettiva, quella che utilizzavamo per proteggere gli occhi e che andava sopra il passamontagna. Poi c'erano le giornate con il vento, e allora in quelle sì, quelle giornate avevi sostanzialmente sempre il freddo.
Qual è la ricerca scientifica più importante che avete condotto nella base Concordia?
Allora, la ricerca più importante che è stata fatta a Concordia è quella che riguarda lo studio del clima. Viene studiato il ghiaccio ed è la ricerca più importante che è stata fatta sul nostro pianeta, è stata condotta proprio a Concordia, si conclude presa nel 2005, si chiamava un progetto EPICA, ci ha consentito di ricavare la composizione atmosferica degli ultimi 800.000 anni, e adesso se ne sta iniziando un'altra che partirà al massimo tra un anno, viene fatta durante l'estate quando la temperatura è intorno ai meno 40 gradi e c'è sole per 24 ore al giorno. Quindi durante l'estate verrà fatta una perforazione a 40 km da Concordia che ci consentirà di ricavare la composizione atmosferica dell'ultimo 1,5 milioni di anni.
Ora ti senti pronto per altre esperienze scientifiche estreme? Quali sono i tuoi progetti?
Ho qualche altro progetto, sì, per il 2020, che però sto ancora definendo, è curioso quanto quello di Concordia, che riguarda una simulazione sempre di missione verso un altro pianeta, però non voglio darvi dettagli perché la sto ancora definendo e non c'è nulla di certo, sto appena iniziando i training.
E allora in bocca al lupo.
Vi ringrazio.
Gli uomini hanno sempre cercato di verificare quali sono i limiti che possono o meno raggiungere. Probabilmente nei tempi recenti la tecnologia ha aiutato molto a non rischiare la vita, però come vedete ci sono casi invece in cui questo è accaduto. È sempre qualcosa di misterioso che accompagna questi atleti estremi.
Le sfide sportive e sfide scientifiche possono raggiungersi e qui sono due esperienze in un ambiente di ecciu, ma testimonianza di Zonda è piena di speranza. E un'amica verso un gusto di sfida e in prima quello di Aida, allora li potrebbero dire a parola di un angelo: levati e cammina, e così levati e marcia e corri, e dunque avverrà, perché è pieno di speranza Zonda. In quanto a Butti, ci dà veramente una testimonianza di una sfida peruana di un futuro, anche se è dura.
È dura, ma più o meno lui ce l'ha detta, il 2020 porterà altre sorprese, chissà, avremo un sardo che simulerà una permanenza su un pianeta misterioso, che poi tanto misterioso non è, perché è il pianeta Marte.
Un gruppo Vidalba, nato in 2002 da Urinò Bulivonigo in Corsica, 8 giovani che cantano e bulivunie tradizionale, ma di no canzone composte da egli stessi, sentimo dunque Fiore di Balestino.
Sotto a un cielo spurgulato, a mezza una li vedo, un agnello cenato e campa, chiedo. La carezza un sidelu, e augura un pastore il suo luogo così bello, avida pare d'amore.
State ascoltando Mediterradio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna e di RCFM in Corsica.
San Martino è uno dei santi più popolari in Francia, più di 500 città o paesi portano il suo nome. Gli di voi che usano il lato romano Martino avessi spertuto il suo mantello in cui un povero che si ghiacciava di freddo in una strada di un circondo di città d'Amiens in Francia, che a diusione gli è nata dando d'altronde un nome a Agapella, che bene di Agappa di San Martino. In Corsica un associo a Pescobu di mettere in valore il patrimonio martignano a fine di creare un itinerario in tutta l'Europa nante il personaggio di San Martino, itinerario che passerebbe per la Corsica. Stanno il festival di ruralità che aveva come tema San Martino si è finito a Bastia per far conoscere il patrimonio musicale, storico, artistico di Agida da Raborto di No a San Martino. Sentimo a Cristiano Andreani, presidente di un centro culturale e di una rete europea San Martino.
San Martino è veramente un centro di paesi, di paesi, eh? E poi soprattutto San Martino si trova in tutti i luoghi, in nome di luoghi, pure in Bastia, eh? I più vecchi luoghi in Bastia, Lupin, sono San Martino. È un turismo di un ventunesimo secolo, un turismo appena più responsabile, complementare di l'altro, ma qui c'è un pubblico per il turismo patrimoniale e soprattutto da dare da qui c'è può salvare i paesi in cui si forma di turismo, sono piccoli faccioni, ma è importante, cioè, c'è un patrimonio, eh? A Corsica devi campare tutto l'anno di turismo, mica solo una stagione.
Si moltiplicano le esperienze promosse dal basso per migliorare le nostre città e i nostri paesi. Proprio in questi giorni si stanno assegnando dei terreni a Palermo a chi vuole partecipare a un progetto di orti urbani condivisi nella zona di Villa Castelnuovo. Ma noi in particolare vogliamo presentarvi un'altra iniziativa che si deve a un collettivo di giovani catanesi che intervengono per realizzare giardini, case per gli uccelli, installazioni artistiche e rendere accoglienti spazi in degrado. Pochi è stato l'ideatore del progetto.
Il progetto è nato quando mi sono accorto che l'introduzione di specie aliene alloctone nell'ambiente poteva creare dei danni all'ambiente stesso. Attraverso quello che so fare meglio, attraverso l'arte e fare rete, ho creato questo progetto per cercare di sensibilizzare le persone a questo tema qui.
Come scegliete i luoghi dove intervenire?
I luoghi vengono scelti attraverso le disponibilità che o ci vengono date o per chiederci di intervenire da loro.
E i mezzi invece dove li trovate?
Anche questi vengono procurati dalle associazioni, dai comuni, dalle realtà che decidono di ospitare il progetto.
In quanti comuni siete intervenuti finora?
Siamo intervenuti in 6 comuni finora. Il progetto prevede un intervento che io chiamo la realizzazione di un'opera installativa. L'installazione prevede sia murale che garden design che installazione di nidi artificiali. Quindi per me in realtà queste 3 discipline fanno parte di un'unica cosa. E quindi sì, in molti posti abbiamo realizzato dei grandi giardini, in altri un po' più piccoli, quindi a seconda della disponibilità dei luoghi.
Voi siete catanesi, come si può collaborare con voi?
Il progetto, diciamo, è stato fatto sia da me, sono un artista catanese, che dall'associazione Avaia, che è un circolo ricreativo di design territoriale. È loro il compito di mettersi in contatto, di organizzare, di coordinare tutto. Quindi basta semplicemente scriverci o sui social, sia Facebook che Instagram, in cui si possono trovare le mail oppure con un semplice messaggio.
Un turismo ambientale e di un patrimonio in cui San Martino, un personaggio maggiore, perché no, è una maniera di meglio conoscere il nostro ambiente patrimoniale, storico, artistico e di meglio finalmente proteggerlo. E questa esperienza di San Martino raggiunge in qualche modo questa iniziativa in Sicilia per migliorare e salvaguardare e meglio conoscere l'ambiente naturalistico per meglio proteggerlo.
Sì, in effetti c'è un filo rosso che unisce queste due iniziative. In Sardegna ci sono dei cammini che potremmo dire si stanno facendo strada, il primo fra tutti il cammino di Santa Barbara, tra i resti imponenti delle architetture minerarie nel Sulcis, ma ha debuttato da poco anche il cammino di San Saturnino, che ha trovato il suo compimento a Cagliari, nella bellissima basilica paleocristiana. È un modo diverso di vedere il turismo ed è sicuramente un modo ecosostenibile e che secondo me può avere un grande sviluppo.
Io mi auguro che a questo cammino che parte dalla Corsica arrivi anche a San Martino delle Scale, piccolo paese a 12 chilometri da Palermo, dove io sono cresciuto, gran parte della mia vita l'ho trascorsa lì. C'è un'abbazia benedettina del VI secolo, intorno a cui è nato il villaggio, un piccolo villaggio che ha anche una lingua sua, che non è né troppo vicina a quella palermitana né a quella monrealese, il comune a cui fa capo.
E allora la musica della Sardegna, l'entusiasmo dei 20 anni è anche nel suo nome d'arte, Smartis, che la cagliaritana Marta Pilia ha scelto per il suo singolo d'esordio, Buckle Up. Energia e ritmi beat trap e tanto studio. Marta Pilia si è diplomata infatti all'Accademia Artisti di Milano e oggi studia per diventare vocal coach. Il suo singolo, Buckle Up, ha anche un videoclip.
Sono
cinta, we never play no.
E passiamo agli appuntamenti in agenda. In Sicilia, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, che si celebra mercoledì 20 novembre, a Mazara del Vallo, a cura del Rotary della cittadina capitale della pesca, verrà ricordato, nel centenario della nascita, l'opera del pediatra di fama internazionale Giuseppe Roberto Burgio. L'appuntamento è al Teatro Garibaldi alle 17.30. La conferenza magistrale sarà tenuta dal professor Italo Farnetani. Interverrà anche il figlio del famoso pediatra, Ernesto, coordinerà il giornalista e scrittore Attilio Vinci.
Sempre a Bastia, 32esima edizione di E Musicale, da 20 a 24 novembre, ci saranno 7 concerti di rock classico tradizionale, in cui Patrizia Boli, Luz Casal, Sofaz o Steve Hill e parecchi altri.
C'è tempo fino a martedì prossimo, 20 novembre, per partecipare alla 25esima edizione del concorso di poesia gallurese Corsa Lungoni, organizzata a Santa Teresa Gallura. Il concorso è aperto a tutte le poesie inedite, mai pubblicate o premiate in altri concorsi, ed è di argomento libero, in rima oppure no. Due le sezioni, in lingua gallurese e in lingua corsa. Ogni sezione ha una sottosezione riservata ai giovani, dagli 8 ai 18 anni di età. Le poesie devono essere inviate entro le 13 del 20 novembre esclusivamente attraverso la posta elettronica all'indirizzo info@comunestg.it. La cerimonia di premiazione avverrà il prossimo 7 dicembre.
E mentre scorre la sigla di Enzo Favata, vi salutiamo qui da Palermo, il nostro tecnico Claudio Vaiana, la nostra regista Eliana Escheri e la nostra assistente al programma Alessandra Ribolini, e vi ricordiamo il podcast.
E a Cagliari c'erano la parte tecnica Sauro Matta e in regia Serena Schiffini.
A Bastia Adetica c'era Dume Murat. Abideci a tutti. Nous retrouverons nos amis sardes et siciliens la semaine prochaine. Méditerranée continue, votre serviteur Pierre-Louis Alessandri reste en votre compagnie. Nos intermèdes musicaux seront illustrés par Agantheria di Galvi et l'Italian Quartet Concert. Au programme de cette deuxième partie de Méditerranée, la suite de l'interview du professeur Daniel Faget sur les lagunes méditerranéennes. Une interview qui avait été écourtée, football oblige, la semaine dernière. Nous reprendrons d'ailleurs les sujets qui n'avaient pu être diffusés avec la découverte en Égypte de 30 sarcophages remontant à près de 4000 ans dans la région de Louxor. Nous irons à la Foire internationale des dates d'Erfoud au Maroc et nous entendrons les femmes libanaises qui sont elles aussi descendues dans la rue pour défendre leurs droits. Mais avant, un rapide regard sur la presse méditerranéenne avec l'Espagne, Israël et le Liban.
Méditerranée, la revue de presse.
Pacte socialiste Podemos, la coalition impossible, conclue en une heure, titre le journal espagnol El País. Le socialiste Pedro Sánchez est arrivé en tête des élections législatives en Espagne, mais avec ses 120 députés, il n'a pas la majorité absolue. Il a donc signé un pacte avec la gauche radicale de Podemos, qui aura 3 ministères et la vice-présidence du gouvernement. El Frente Popular, le Front Populaire, titre La Razón, un gouvernement qui restera cependant fragile. Les deux partis ne comptabilisent que 155 députés, alors que la majorité absolue est à 176. Mais la coalition pourrait compter sur le soutien d'au moins 13 députés appartenant à de petits partis, dont les 7 députés du Parti nationaliste basque. Ils totaliseraient alors 168 voix, suffisantes pour que Pedro Sánchez puisse être investi. Au Moyen-Orient, la situation reste explosive après que les Israéliens aient tué un haut commandant du groupe armé palestinien Djihad islamique à Gaza. Une réplique, l'envoi de roquettes sur Israël, a constitué la réponse. L'opération intervient alors que M. Netanyahou enquête d'appui pour tenter de se maintenir au pouvoir au moment où son rival Benny Gantz a été choisi pour former un gouvernement, écrit L'Orient le jour.
le même journal qui titre sur le parti Katayeb qui estime que le discours du président libanais Aoun constitue un retour de la crise à la case départ. Aoun, dans une interview, avait demandé aux manifestants de cesser leur mouvement et c'est le contraire qui s'est produit. Les manifestants ont de nouveau investi la rue pour demander le départ de la classe dirigeante, à l'instar du Premier ministre qui a démissionné il y a plus de 2 semaines sous la pression de la rue. Le professeur Daniel Faget, spécialiste de l'environnement maritime, maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille, était au laboratoire de l'université de Corse, Stella Mare, pour parler des lagunes méditerranéennes. Nous avons diffusé la semaine dernière la première partie de son interview et nous avons dû ensuite céder la place au football. Le professeur Faget nous démontrait l'importance de ces lagunes dans l'équilibre environnemental marin. Dans cette deuxième partie, je vous propose aujourd'hui de l'écouter. Il parle de l'importance de la faune de ces lagunes.
Méditerranée, l'interview.
Professeur Faget, ces lagunes semblent être des réservoirs d'espèces.
Elles sont un réservoir d'espèces avec en particulier des fonctionnements saisonniers qui sont assez extraordinaires à observer. Je pense actuellement à la sortie des dorades royales des lagunes. C'est le grand moment, c'est le grand temps de la vie des lagunes au cours de l'année, cette sortie des dorades royales. Elles sont effectivement encore très riches, avec tout de même des changements que l'on observe. Les lagunes sont souvent des lieux privilégiés d'introduction d'espèces invasives et exogènes. Vous trouvez ainsi en Corse, dans certaines lagunes, du crabe bleu de l'Atlantique Sud.
Ce sont des dangers pour les espèces ?
Ce sont des dangers pour les espèces, toujours, parce que ces espèces invasives, si elles sont invasives, c'est qu'elles sont arrivées à s'imposer et à occuper une niche écologique, et donc ça se fait souvent au détriment d'espèces endémiques. En même temps, ces espèces sont là, et lorsqu'elles sont comestibles, et certaines le sont, et elles sont même de grande qualité, elles présentent de grandes qualités gustatives, eh bien, il est évident que les pêches côtières en Méditerranée vont devoir s'adapter et se lancer dans la capture de ces nouvelles espèces.
Est-ce que ces lagunes méditerranéennes, qui sont en quelque sorte un conservatoire d'espèces et de pêches patrimoniales, sont aussi un espoir pour un développement durable de la pêche ?
Alors je le crois et je dirais que cela dépasse même le seul dossier ou la seule thématique des économies halieutiques. Ces lagunes, elles sont le laboratoire du changement global. Ce sont des ensembles qui sont situés sur des côtes basses, à faible altitude. Souvent, ces lagunes ont été aménagées par l'homme, elles sont occupées. On a parfois aménagé les lidos, pensez à l'exemple de Venise. Or, vous le savez, les changements sont importants aujourd'hui en Méditerranée, avec une montée régulière des eaux marines. Et donc, ce sont dans ces lagunes-là que des solutions vont devoir être trouvées rapidement pour faire face au changement global. Et d'une certaine manière, travailler sur les lagunes, c'est être aux avant-postes des politiques de demain, des politiques que nous devons adopter pour finalement adapter les communautés humaines littorales au changement qui se produit.
À Bastia, il y a le projet d'un nouveau port de commerce qui se situerait pas loin de la lagune actuelle de Biguglia. Est-ce que vous pensez que ça peut être un risque, un danger pour le développement de cette lagune ?
C'est un dossier que je ne connais pas précisément. Ce que je peux dire pour avoir observé les effets des aménagements sur d'autres lagunes méditerranéennes, c'est que on ne touche jamais impunément au trait de côte. C'est-à-dire que lorsqu'on construit un port, lorsque l'on procède à ce qu'on appelle une réclamation, c'est-à-dire un comblement ou qu'on aménage une marina, il est évident que l'on change les courants littoraux, on change les processus de sédimentation. Or, ces lagunes sont des êtres vivants. Elles sont très très sensibles au moindre changement. Et il n'est pas impossible qu'effectivement l'aménagement du port de Bastia ait des répercussions. Alors je pense tout de même que des études vont être faites, en particulier sur les courants, sur la sédimentation, mais c'est un dossier qu'il faut suivre avec beaucoup d'attention, tant ces milieux lagunaires sont fragiles.
Cadori, cane pua piscar.
Découverte exceptionnelle en Égypte à Louxor de 30 sarcophages qui remonteraient à quelque 3500 à 4000 ans. Ils seront exposés au nouveau musée égyptien du Caire qui ouvrira ses portes fin 2020. Un reportage de Dina Abdelmeghid de la radio publique égyptienne.
Méditerranée, le reportage.
Samedi 19 octobre. 30 sarcophages anthropoïdes intacts en bois, scellés et dont la plupart sont magnifiquement peints, ont été mis au jour par la mission archéologique égyptienne opérant sur le site de la nécropole de l'Assassif, à quelques pas du temple de la reine Hatshepsut à Louxor. Ils remontent à la 22e dynastie pharaonique, explique Mustafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités et président de la mission. C'est une découverte unique depuis la fin du 19e siècle, faite par une équipe égyptienne d'archéologues, de conservateurs et de travailleurs. La semaine dernière, nous avons entendu le cri de l'un des travailleurs qui avait trouvé un sarcophage au nord de la cour découverte en novembre dernier, puis les retrouvailles de sarcophages se sont succédées. On est arrivé au nombre de 30. Les 30 sarcophages sont en très bon état de conservation. Deux sarcophages ont été ouverts devant le public. Les momies à l'intérieur sont couvertes de lin. Plusieurs sarcophages sont finement décorés, d'autres sont incomplets, alors que quelques-uns sont dépourvus d'inscriptions. Les inscriptions multicolores ont été faites sur un fond jaune, sur lequel on distingue des oiseaux, des serpents ou encore des fleurs de lotus. Il y a également des hiéroglyphes qui citent le nom de diverses divinités égyptiennes, a déclaré Khaled El Anani, ministre égyptien des Antiquités. Les sarcophages ont été trouvés empilés les uns sur les autres en deux colonnes. La première en renfermait 18 et la deuxième 12. Parmi les caches, il y avait celle de momies royales de Deir el-Bahari, celle du roi Amenhotep II et celle des prêtres de Beb el-Gazos. Si les archéologues estiment avoir fait la découverte du siècle, des voix se sont élevées pour protester. Certains historiens assurent en effet qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle découverte. Ils soutiennent que cette cachette n'est qu'un abri utilisé en 1967 lors de la guerre égypto-israélienne. Ces allégations sont catégoriquement rejetées par le ministre égyptien des Antiquités, Khaled El Hanani. C'est l'une des plus grandes et des plus importantes découvertes de ces dernières années. Pourquoi veulent-ils voler nos efforts et notre succès? Il s'agit d'une fausse hypothèse de la part des historiens, car il est impossible de transporter ce grand nombre de sarcophages de l'est de la ville vers l'ouest et de les empiler de cette manière. Les études de la géographie du terrain et des sarcophages dévoileront si ces derniers ont été déplacés ou non, et à quelle époque. Sa découverte spectaculaire vient s'ajouter aux dizaines d'autres faites pendant ces deux dernières années. Elles viennent non seulement enrichir le domaine de l'archéologie, mais encore aider à promouvoir le tourisme qui est en bonne voie actuellement.
Le Liban est dans la rue depuis plusieurs semaines. Il demande le départ de la classe dirigeante et a déjà obtenu la démission du Premier ministre. Les femmes se sont jointes aux manifestants. Elles réclament la fin des inégalités et dénoncent les violences conjugales, le mariage précoce, la discrimination dans la garde des enfants, l'impossibilité de transmettre leur nationalité aux mêmes enfants. Un reportage de Nanette Ziadé de la radio libanaise.
Méditerranée, le reportage.
La place des martyrs, rendez-vous des femmes libanaises invitées à manifester pour appuyer la révolte en cours et revendiquer leurs droits. À leur tête, une des organisatrices de ce rassemblement, Sarah Beydoun, qui dirige l'entreprise Sarah's Bags, connue à l'international.
Ça a été un truc instantané. On a envoyé sur Instagram cette invitation et tout d'un coup, on reçoit 1000 personnes ici. On s'est mis en cercle, on a allumé des bougies pour affirmer la force de cette révolution et pour affirmer que comme femme, on a un très gros rôle à jouer dans ce changement qu'on est en train de faire au Liban.
Alors c'est un rôle qui a déjà été affirmé partiellement avec justement cette barricade qu'ont érigée les femmes en se mettant en premier plan pour empêcher que les forces de l'ordre ne s'en prennent aux manifestants. Aujourd'hui, quel rôle supplémentaire pensez-vous jouer?
Un rôle uplifting, comment on dit. C'est un rôle, we're trying to play the role of uplifting the spirits of this revolution and to
Vous mais... dynamisez le moral, en d'autres termes.
Exactement. Et pour dire à tous ces révolutionnaires qu'on est là avec eux et que la révolution et le changement est là et qu'il faut changer et qu'on n'accepte plus de vivre dans un pays où il y a autant de d'écalage entre les pauvres et les riches. On peut pas. Et nous, comme femmes, comme mères, on est sensibles à ces trucs-là et on peut plus voir ça.
Vous faites partie de ces femmes qui sont là ce soir. Qu'est-ce que vous revendiquez exactement ?
Qu'est-ce que je revendique exactement ? Je revendique un état où on connaît personne, on n'a pas de piston et on peut aller à l'école et faire tout sans avoir besoin de quelqu'un, sans avoir besoin d'appeler quelqu'un, sans besoin d'avoir de connaître quelqu'un. Donc un état comme tous les pays du monde où on connaît nos droits, on connaît nos limites et on connaît et on respecte les limites parce qu'on sait qu'on peut rien faire d'autre.
Quels sont les droits à revendiquer en priorité en tant que femme dans ce pays ?
Déjà, le droit à la nationalité pour tes enfants, je pense que c'est insupportable qu'on ne l'ait pas encore. Et ensuite, le refus de passer par les instances religieuses en cas de divorce, d'héritage, etc. Il faut qu'il y ait un droit pour tout le monde. Et donc, ça, c'est le basique. Et voilà. Sinon, on va rejoindre l'Europe avec les droits des femmes en Europe. Et ça, c'est, je pense, c'est la deuxième étape. Mais déjà, occupons-nous de ça, déjà.
Au Maroc, à Erfurt, s'est tenue la 10e édition du SIDAT, le Salon international des producteurs de dattes, avec cette année comme thème « Palmiers dattiers, levier de l'emploi et pilier de l'économie oasienne », un reportage de Jihan Jordan de la radio marocaine.
Investir davantage dans la filière du palmier dattier contribuera d'une manière significative dans l'économie marocaine. C'est le constat avec lequel sont sortis à Erfurt les participants au 8e forum de l'investissement de ce secteur. Un forum qui se tient donc en marge des travaux du Salon international des dattes d'Erfurt. Daoud Fanissi, chef de service au bureau régional d'investissement agricole Tefilat Rachidia, nous en dit plus.
Et ce forum, donc, son rôle, c'est de rassembler les investisseurs, les gens du métier, les gens de l'administration et discuter autour de cet investissement qui se fait actuellement dans la région de Ra'at Tafilalt et qui est essentiellement donc les plantations de palmiers dattiers. Donc ces plantations de palmiers dattiers qui, on connaissait les palmiers dattiers dans les zones traditionnelles qui sont irriguées par des canaux d'irrigation, terre qu'on essaye de réparer, de construire en béton armé pour l'efficience de l'eau d'irrigation. Mais actuellement, on assiste à une introduction ou une extension de ces palmeraies sur les terrains de collectifs au niveau de la région. C'est des terrains donc de location qu'on loue chez les collectivités ethniques et donc ils sont mis en culture donc pour pratiquer ce palmier dattier.
Le forum a traité donc de la question de l'investissement dans la production des dattes mais aussi des produits de terroir. Mahjouba Shkail de l'Agence de développement agricole.
Dans le cadre du plan Maroc Vert, l'Agence pour le développement agricole travaille sur ses produits terroirs, de l'amont à l'aval, de la formation de ses coopératives jusqu'à la commercialisation de leurs produits, en mettant le focus sur comment ces coopératives arrivent à commercialiser leurs produits au niveau du marché local et du marché international. Donc à partir de là, on peut dire que le marché local actuellement connaît une expansion et une évolution de ses produits. Quand on arrive à trouver ces produits, la disponibilité d'une façon continue dans tous les magasins de la grande distribution existante au niveau du Maroc. Par la suite, à l'échelle internationale et via les salons internationaux dans lesquels participe l'Agence pour le développement agricole ou d'autres directions du ministère de l'Agriculture. Donc nous ouvrons beaucoup plus pour que ces produits puissent être connus à l'échelle internationale et qu'on puisse augmenter les exportations de ces produits.
Et justement, le Salon international des dattes d'Erfoud constitue une vitrine pour le secteur du palmier dattier et ses produits dérivés.
Méditerranée se termine sur ce goût sucré des dattes qui font la joie des tables de Noël qui approchent. N'oubliez pas nos rendez-vous avec la Méditerranée chaque matin à 7h10 avec la chronique Mare Latino et le dimanche à 19h avec Cantara. Bon week-end, soyez présents la semaine prochaine.